File 12, pagina 91, capitolo 12. Dal batterio all'elefante. Un centinaio di milioni di anni fa, un batterio unicellulare di nome Escherichia coli si staccò dalla salmonella e venne alla luce. Non fu battezzato subito, però, rischiando di finire nel limbo alla sua morte. Il suo nome attuale gli fu dato solo nel 1818 in onore di Theodor Escherich, un pediatra tedesco che lo isolò nel 1885 sui pannolini dei bambini, chiamandolo semplicemente Bacterium coli communis, batterio comune del colon. Microcosmo. L'Escherichia coli e la nuova scienza della vita di Carl Zimmer narra la storia di questo batterio, di cui ciascuno di noi ospita nell'intestino una colonia di 100 miliardi di individui, appartenenti a una trentina di ceppi diversi. Un numero che, benché enorme, costituisce comunque solo un millesimo dell'esercito di microbi che occupa il nostro spazio interno e vi combatte le sue battaglie. L'Escherichia coli è però il nostro primo colonizzatore, nel senso letterale di conquistatore del colon, e ci invade fin dalle prime manipolazioni dell'ostetrica o del ginecologo, o alla prima poppata dal seno della madre. Una volta penetrato, si cala nello stomaco, nel cui bagno acido lotta per un paio di ore, e se sopravvive passa negli intestini e vi si stabilisce crescendo e moltiplicandosi. Poiché consuma ossigeno e produce anidride carbonica, in pochi giorni modifica l'ambiente e lo rende adatto all'occupazione dei 100.000 miliardi di microbi che vi si stabilizzano. Man mano che l'individuo cresce, la sua dieta passa gradualmente dal latte, che costituisce il nutrimento primario dell'Escherichia coli, a cibi troppo complessi per il sistema digestivo del batterio. Esso è dunque costretto a diventare dipendente da altri organismi e dai loro scarti per la propria sopravvivenza, ma ricambia il favore consumando ossigeno e mantenendo l'ambiente adatto alla loro sopravvivenza. Questa mutua cooperazione contribuisce anche al funzionamento del sistema immunitario, calibrando la chimica dell'intestino in modo che i germi patogeni possano essere distrutti, ma i tessuti non vengano danneggiati. Naturalmente, i batteri non sono confinati all'interno degli organismi. Ogni giorno il solo genere umano scarica nell'ambiente una quantità valutabile nell'ordine di 1.000 miliardi di miliardi di Escherichia coli, ai quali vanno aggiunti quelli scaricati dagli altri mammiferi e dagli uccelli. Questa immensa popolazione deve lottare per la propria sopravvivenza. E uno dei tanti modi in cui può difendersi è quello di assumere una forma cristallina che gli permette di passare a uno stato stazionario nel quale è in grado di rimanere anche per anni. Non bisogna comunque parlare dell'Escherichia coli al singolare, come se ce ne fosse un tipo solo. In realtà ce ne sono moltissimi e non tutti utili o innocui. Il primo tipo dannoso è stato identificato nel 1945 da John Bray come il responsabile della dissenteria bacillare, già studiata nel 1897 da Kiyoshi Shiga, da cui ha preso il nome di Shigella. Esso causa 1 milione di morti all'anno, in maggioranza bambini, e non è che un esempio del lato oscuro dell'Escherichia coli, che si manifesta in malattie che vanno dalle infezioni intestinali alle meningiti. Uno degli aspetti positivi delle Escherichia coli sta invece nel fatto che a partire dagli anni 40 lo studio del suo funzionamento ha permesso di rivelare molti dei segreti della genetica. Una delle prime applicazioni si ebbe quando Edward Tatum lo usò per verificare la validità del motto un gene, un enzima per i batteri, dopo averlo già verificato con George Biddle nel 1941 per un fungo chiamato Neurospora crassa, noto anche come muffa del pane. Per i loro esperimenti, Tatum e Biddle vinsero il premio Nobel nel 1958, condividendo l'onore con Joshua Lederberg. Quest'ultimo, quando ancora era uno studente di Tatum, aveva trovato nel 1946 un modo per verificare che l'Escherichia coli si riproduce sessualmente. La sua semplice idea fu di selezionare due mutanti diversi, ciascuno dei quali non era in grado di produrre un particolare tipo di aminoacido, ed era dunque costretto a reperirlo nell'ambiente esterno. Dopo aver immerso i due mutanti in un ambiente in cui erano presenti entrambi i tipi di aminoacidi, Lederberg li lasciò riprodurre. Inserì la loro discendenza in un ambiente in cui entrambi i tipi di aminoacidi erano invece assenti e si accorse che qualche batterio sopravviveva. Evidentemente, i sopravvissuti avevano ereditato da entrambi i ceppi la capacità di produrre ciascuno dei due aminoacidi, il che provava che i geni originari si erano mescolati fra di loro. A proposito di studenti, uno di Morgan, di nome Emory Ellis, iniziò a studiare, in quegli stessi anni, i virus che infettano le Escherichia coli, poi chiamati batteriofagi o mangiatori di batteri. Essi divennero presto il cavallo di battaglia di Max Delbruck e Salvador Luria, che ne studiarono il ciclo vitale e la struttura geometrica, e vinsero per questo il premio Nobel nel 1969 insieme ad Alfred Hershey. Quest'ultimo, insieme a Martha Case, aveva sfruttato nel 1952 la spiegazione data dai primi due del funzionamento dei fagi, compiendo due esperimenti paralleli. Nel primo aveva marcato radioattivamente il DNA dei fagi, scoprendo in seguito tracce di radioattività nel batterio infettato, ma non nell'involucro abbandonato dal virus fuori di esso. Nel secondo esperimento aveva marcato radioattivamente le proteine dei fagi e l'effetto era stato opposto. Questo dimostrò che non sono le proteine, bensì è il DNA a regolare la duplicazione e a contenere l'informazione genetica, il che risolse uno dei dilemmi fondamentali della genetica. L'anno dopo, nel 1953, Watson e Crick determinarono la famosa struttura a doppia elica del DNA, ma solo nel 1957 il loro modello teorico fu confermato praticamente in quello che viene considerato il più bel esperimento della biologia. Lo condussero Matthias Meselson e Frank Stahl, che nutrirono anzitutto le Escherichia coli con azoto pesante, con un neutrone in più del solito nel nucleo, e scoprirono che il suo DNA diventava più pesante di quello dei batteri nutriti con azoto normale. Essi nutrirono poi quei batteri a DNA pesante con azoto normale e verificarono che alla prima generazione il peso del DNA stava a metà fra quello dei batteri pesanti e di quelli normali. Questo dimostrò che esso era effettivamente costituito di due parti, le due eliche, una delle quali era l'origine, costituito dalle basi azotate pesanti, e l'altra, la copia, costituita dalle basi azotate leggere. In quello stesso 1957, Crick propose un possibile dizionario per il codice genetico, basato su parole di tre lettere che codificano gli amminoacidi. E nel 1961 Marshall, Nirenberg e Heinrich Mattei determinarono la prima parola del dizionario delle Escherichia coli e nel giro di 5 anni riuscirono a determinare tutte le 64 parole dell'intero dizionario. Nel 1967 Nirenberg scoprì poi che il dizionario delle Escherichia coli è lo stesso della rana e del porcellino d'India. Si tratta cioè di un codice universale, il che conferma la comune origine di tutte le forme viventi già prevista da Darwin. Per queste sue cruciali scoperte, Nirenberg ottenne immediatamente il premio Nobel nel 1968. Nel frattempo, nel 1958, Jacques Monod e François Jacob si erano imbattuti in una strana proprietà del sistema digestivo delle Escherichia coli. Finché il batterio ha a disposizione del glucosio, esso non produce gli enzimi necessari a mangiare il meno energetico lattosio, lo zucchero del latte, ma inizia a farlo non appena il glucosio inizia a scarseggiare. Una serie di esperimenti mostrò che la produzione degli enzimi per il lattosio è regolata da molti geni che costituiscono un circuito chiamato LAC-Operon, sistema operativo del lattosio. La spiegazione del cui funzionamento valse a Monod e a Jacob il premio Nobel nel 1965. La cosa interessante è però come sentenziò in seguito lo stesso Monod che ciò che è vero per le Escherichia coli è vero per l'elefante. In particolare, in qualunque organismo i geni lavorano non isolatamente, ma in complessi circuiti che esibiscono spesso la stessa struttura. Detto altrimenti, non è soltanto il linguaggio di programmazione della vita a essere universale, ma lo è anche il suo sistema operativo, benché poi ciascun organismo si differenzi per i suoi programmi individuali. Nel caso delle Escherichia coli, questi programmi sono stati quasi completamente determinati. Nel 1997 è infatti stata pubblicata la mappa del suo genoma, il primo a essere sequenziato completamente con la determinazione dei suoi 4 milioni e mezzo di basi e la localizzazione completa dei suoi 4.288 geni. E si conosce ormai il funzionamento dell'85% di essi e delle loro interazioni, il che fa delle Escherichia coli l'organismo di cui meglio si comprende la struttura ed il funzionamento. In particolare, si conosce perfettamente il meccanismo di locomozione del batterio, il cosiddetto flagello, la cui irriducibile complessità è stata a lungo indicata dai creazionisti come la prova dell'esistenza di un disegno intelligente, ed è stata addirittura portata in tribunale nel settembre del 2005 da Harrisburg, in Pennsylvania, a sostegno di una causa per l'adozione di un libro di testo di biologia antievoluzionista. Ma proprio la spiegazione dell'evoluzione della struttura del flagello, data in aula da uno scienziato, oltre a un appello firmato da 38 premi Nobel, ha convinto il giudice a stabilire nel dicembre del 2005 che il disegno intelligente non è altro che la progenie del creazionismo e a proibire l'adozione del libro nelle scuole. È significativo che il recente lavoro del 2006 di Mark Pallen e Nicholas Matzke sulla Nature Reviews Microbiology, che che spiega appunto come sia evoluto il meccanismo di locomozione delle Escherichia coli, si intitoli da L'origine delle specie all'origine del flagello dei batteri, a testimonianza del profondo legame fra le precoci intuizioni di Darwin nel 1859 e le continue conferme sperimentali odierne delle sue teorie.